ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti.
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro.
E benvenuti a questa nuova puntata del 3 più Bue. Oggi è la puntata numero 27 di mercoledì 15 dicembre 2010. Dalle frequenze virtuali di Radio Bue in compagnia con voi c'è Alessandro e la regia Nicola.
Un sonoro ai là a tutti.
Non mi depilo come Costantino. Sono genuino e non sono chic. Sono solo un figo perché sono un freak.
Cominciamo con un breve sommario degli eventi che sentiremo oggi alla radio. Faremo una rassegna stampa di quello che è successo ieri. Se ancora non si sa per quale motivo non siete in Italia, magari non vi siete collegati con noi nelle ultime 24 ore, non siete informati in nessun modo, noi vi daremo l'occasione di capire un po' quello che è successo dal punto di vista politico e al di fuori della politica, cioè dove si svolge la vera politica, cioè nelle piazze. E poi avremo un contatto diretto da Roma che ci racconterà una testimonianza viva e poi concluderemo con Giovanni Chioldin, direttore del call center, con i suoi appunti che ci servono sempre a sopravvivere in questa nostra università. Sapete che la lista degli argomenti la potete decidere voi contattandoci tramite la fanpage di Facebook cercando Radio Bue Padova, scrivere sulla chattina del player oppure mandare una mail a diretta@radiobue.it. E via e via e via, caro Nicola, cosa è successo ieri? Tu c'eri da qualche parte in Italia?
Sì, ero proprio qua.
Scena politica surriscaldata in questo inverno gelido,
Cristo, nonostante i riscaldamenti scadenti e tutto il resto.
E
questi
noi
dolci argomenti ci scaldano, sì.
Sì, perché è successo ieri una questione movimentata in quella del Parlamento italiano. Si sa che ieri, 14 dicembre, il governo chiedeva la fiducia, meglio ancora, i gruppi politici di Futuro Libertà, UDC, API e MPA hanno chiesto la sfiducia del governo. Già in mattinata si sapeva il risultato del Senato che dava la fiducia, dove Futuro e Libertà, il gruppo, insomma, lo sapete, sulle prime pagine di tutti i quotidiani da un bel po', si è astenuto. Invece alla Camera la fiducia non è passata per 314 voti contrari e 311 voti invece favorevoli. Chi ha fatto la differenza se sulla carta doveva più o meno essere data per scontata la sfiducia? È stato un movimento di responsabilità nazionale, un partito, un movimento neo proprio nato tre giorni fa, fatto da Caleario, Cesario e l'onorevole Scilipoti, tutti in fuga dal PD e dall'IDV nel caso di Scilipoti. Dure anche le astensioni, quella più eloquente e quella più silenziosa, cioè quella di Moffa che non era presente al voto, mentre Maria Grazia Siliquini e l'onorevole Katia Polidori, sempre del Futuro e Libertà, hanno votato sì rispetto a quella che era l'indicazione del mega capo di questo nuovo movimento partito voluto e nato e portato avanti da Fini. Il Sud Tirol, i nostri amici di Oltralpe, perché più o meno sono lì, anche se sono sempre italiani, si sono astenuti. Quali saranno le conseguenze di questa, per noi, di questa debacle politica e per noi studenti universitari, lo scopriremo tra poco. Noi adesso faremo una breve un breve tour per l'Italia della protesta, quello che è avvenuto ieri non solo a Roma. Quindi cominciamo dalla nostra città natale, cioè Padova, dove traiamo dal Gazzettino di oggi: studenti in corteo e lezioni tra i banchi del mercato delle erbe. Prima il corteo degli studenti delle scuole superiori, poi il flash mob di un gruppo di universitari tra le bancarelle del mercato di Piazza delle Erbe. Hanno cominciato alle 9 i ragazzi delle superiori, scesi in corteo da Piazza dei Signori fino a Piazza Garibaldi, attraversando tutte le principali vie del centro storico a suon di slogan e striscioni contro Berlusconi. Le forze dell'ordine hanno controllato la situazione a distanza, che non ha mai fatto registrare alcun momento di tensione. Arrivati in Piazza Garibaldi, i circa 400 studenti hanno improvvisato un sit-in che ha bloccato il traffico per una ventina di minuti.
A Torino, un emiciclo davanti alla sede del primo Parlamento italiano per sfiduciare il governo e i tre ministri più invisi al mondo della cultura: Bondi, Gelmini e Tremonti.
Un cosa? Un emiciclo?
Un emiciclo.
Cos'è un emiciclo? Cos'è un emiciclo?
Probabilmente un semicerchio.
Ma sei preparato? Ma è solo perché c'è Wikipedia sull'altra pagina. E poi che succede?
Quindi prende vita nella cornice di Piazza Carignano la protesta di ricercatori e docenti degli Atenei torinesi, in contemporanea con il corteo No Gelmini degli studenti medi, universitari e degli autonomi.
Sempre da Torino, traffico, dice La Stampa, ancora una volta in tilt e una marcia da record per i chilometri percorsi, con un movimento di tensione sotto la sede del PDL, un agente e un carabiniere feriti in modo lieve, e lancio di uova e pietre, seguito dall'occupazione dei binari a Porta Nuova per un'ora alle 14 da un blitz di un centinaio di studenti nella sede dell'ufficio scolastico regionale in via Pietro Micca.
A Gorizia l'università scende in piazza anche...
A Gorizia
e porta fuori dalle aule i problemi di un sistema che si avvicina sempre di più al collasso. Nessuna manifestazione, nessuno striscione, nessun grido di rabbia, solo 3 ore di lezione tra la gente. E di fronte al Teatro Verdi si sono radunate non meno di una settantina di persone. Successivamente, nei momenti di maggior afflusso, si sono superate anche le 100 persone con picchi di 120 studenti. In segno di solidarietà al gruppo si è unita anche una decina di docenti.
E ieri per 2 ore a Genova gli studenti dell'Onda hanno bloccato il varco portuale di Ponte Etiopia a San Pier d'Arena. Lo traiamo dalla Repubblica di Genova di oggi. L'Onda ieri ha ancora una volta bloccato la città. In 500 sono partiti da Piazza Caricamento, che è insomma una piazza che evoca proprio le botte dei cortei, alle 10 e hanno invaso via Gramsci. L'artista di strada Melina Riccio ha distribuito agli studenti lattughe, peperoni e broccoli, che sono diventati protagonisti di festose acrobazie itineranti. Non erano soli in Liguria a marciare. A Savona ieri mattina gli studenti hanno occupato pacificamente la fortezza del Priamar, mentre a Sanremo hanno sfilato 500 ragazzi per le vie del centro, però erano gli amici di Maria De Filippi.
Per quanto riguarda Firenze, ieri mattina, mentre la Camera votava la fiducia al governo Berlusconi, una trentina di ricercatori dell'Ateneo Fiorentino ha occupato simbolicamente il rettorato, esponendo dalle finestre striscioni con le scritte «Il futuro si gioca a scuola» e «No alla riforma». Inoltre, all'occupazione simbolica hanno anche aderito la CGIL, la UIL, il coordinamento dei ricercatori dell'Università di Firenze e il coordinamento dei precari universitari.
La Gazzetta di Parma, per raccontarci dal centro della pianura padana quel che è successo. Hanno percorso via D'Azeglio urlando ai passanti di entrare in corteo, si sono seduti per terra per qualche istante all'incrocio sul ponte di mezzo, hanno superato il Teatro Regio e hanno bloccato il traffico all'incrocio di Barriera Garibaldi, fermi sul cemento. Sarà stato il gelo, sarà stato perché altri 100 studenti erano a Roma a manifestare, ma ieri il corteo non era folto, i dimostranti non più di 150, soprattutto giovani. La protesta anti-Berlusconi, si legge nel sottotitolo, di 150 universitari per le strade del centro, bersagliata dalle secchiate d'acqua di una residente di via Mazzini, che forse invece era pro-governo.
Napoli. Sin dalle prime ore della mattina la zona nevralgica è apparsa subito quella di Mezzocannone. Lì infatti un gruppo di ricercatori e docenti universitari ha occupato il rettorato dell'Università Federico II. La protesta, pacifica, era rivolta contro la riforma Gelmini ed è proseguita fino alla conclusione del voto sulla sfiducia al governo. Ma la protesta non è stata circoscritta all'università. Due lunghi cortei, uno degli studenti e l'altro degli operatori del terzo settore, hanno attraversato tutto il centro della città, paralizzando per tutta la mattina il traffico del centro.
E concludiamo con Palermo, lo leggiamo dalla Repubblica di Palermo. Avevano promesso di occupare la città, ieri si sono spinti oltre invadendo per quasi 6 ore le vie del centro, lanciando uova contro i simboli del governo e della privatizzazione del sapere, bloccando il traffico, rovesciando i cassonetti e mettendo sotto scacco in contemporanea la stazione centrale, il porto e l'aeroporto di Punta Raisi. Abbiamo isolato Palermo. Ora, cosa è successo invece a Roma? Lo scopriremo tra poco per la testimonianza di Sara Sanzi di Radio Sapienza. Ora ci ascoltiamo i Clash con Spanish Bomb.
Benito, yes, the quera, oh my god, I thought. Yes, the quero is benito, yes, the quera, oh my god, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Spanish bombs, yes, the quero infinito, yes, the quera, oh my god, it's all. Spanish bombs, yes, the quero infinito, yes, the quera, oh my god, it's all. The hillsides ring with
pochi ma buoni, come si suol dire, gli studenti, i ricercatori, quelli del terzo settore, che a me ricorda un po' il terzo mondo e forse per le loro condizioni di precariato è anche vero, che erano in giro per le città d'Italia a comunque manifestare il loro disagio nei confronti della riforma Gelmini, ma anche di un sistema che non li caga proprio. Infatti poi avremo una piccola segna stampa anche su questo. Però il centro, l'epicentro, l'emiciclo del mondo era Roma. Che è successo a Roma? Un po' l'abbiamo visto sui giornali, sui telegiornali o sui net giornali, ma noi abbiamo la testimonianza diretta di Sara Sanzi da Radio Sapienza. Buongiorno Sara.
Buongiorno a tutti. Sì, ero lì, ero in piazza ieri a Piazza del Popolo e lo scontro è stato duro.
Eri in piazza sì. A manifestare o per giornalismo, per informazione?
Ero due, entrambe le cose, perché ero a manifestare e poi ovviamente trovandomi là sono riuscita a vedere, a fare delle fotografie, a fare anche dei collegamenti con la stessa radio. Non pensavamo in realtà lo scontro si alzasse così tanto, però poi ci sono stati lacrimogeni, ci sono stati fumogeni e soprattutto ci sono stati tavolini di bar divelti, macchine incendiate è stata la prima manifestazione a cui ho partecipato così violenta. Ecco.
Vorremmo chiederti, ma noi che abbiamo, non c'eravamo, invece abbiamo una percezione di veramente di un clima di violenza diffuso, o c'era anche una parte del corteo che invece si è dissociata e che ha proseguito pacificamente per le strade della città?
No, una parte del corteo, lo stesso corteo che ho manifestato per tutta la mattinata, ovviamente era pacifico e tranquillo. La violenza è partita intorno alle 2, sì, intorno alle, subito dopo le 14, diciamo, ci sono stati i primi tafferugli. C'è stato molto nervosismo per strada, ovviamente c'erano tante pattuglie della polizia e della Guardia di Finanza. Il gruppo più irruento era piuttosto, diciamo, era circoscritto, però ha fatto tanto rumore, l'ha fatto soprattutto a Piazza del Popolo. Io sono passata subito dopo gli scontri, perché durante gli scontri era impossibile stare lì in mezzo, e quello che ho visto erano sanpietrini staccati da terra, un cellulare della Guardia di Finanza completamente arso, bruciato, due macchine bruciate e poi, diciamo, dei pelli, dei fuochi per tutta Piazza del Popolo, e questo fumo nero molto scuro che da Piazza del Popolo poi si è propagato fino a Piazza di Spagna. Anche vetrine sono state rotte, ma se posso dare la mia opinione, non è stato tanto questo ad entrarmi, quanto il fatto che a essere arrabbiati fossero soprattutto gli adulti, cioè gente. Non, io avevo accanto una signora di 46 anni che ha detto proprio questa frase, cioè: io non pensavo a 46 anni di dovermi ritrovare in piazza a urlare e a gridare. Quindi la gente veramente arrabbiata è la gente normale, non solo gli studenti.
Ecco, quindi un clima di tensione e certo non facile a sopravvivere. Oggi invece com'è la situazione a Roma?
Allora, io non mi trovo in questo momento in centro, sono in una zona più periferica della città. Sembra sia tutto tranquillo, però direi una bugia, cioè non mi trovo nella città universitaria, purtroppo. Il resto della città, le periferie, hanno continuato a vivere normalmente, diciamo. Dopo le 6, quando si è placata la situazione, anche nel centro di Roma si camminava tranquillamente. Centro di Roma che invece ieri è stato completamente blindato, c'era la zona rossa, come avete potuto leggere sicuramente sui giornali, ed era quasi inaccessibile perché bloccata dai camioncini della polizia e della Guardia di Finanza. E poi, se posso dire, un'altra cosa che ho notato è l'atteggiamento della polizia, molto più smaliziato sicuramente dopo i fatti di Genova. Non appena c'era un poliziotto nervoso, subito il collega cercava di riportarlo dentro, diciamo. Non ci sono stati episodi eclatanti, sebbene per me siano stati presi anche dei ragazzi che con la manifestazione c'entravano poco e hanno cercato di intimidirli.
Grazie Sara per la tua testimonianza da quel di Roma, noi ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Quindi io stavo pensando a una nota redazionale che vedo qui, che effettivamente nei giorni scorsi invece diversi sindacati, quasi se non sbaglio 9 su 10, stavano protestando davanti a casa di Silvio Berlusconi, sindacati di polizia, di carabinieri, del corpo forestale, perché sono arrabbiati con i tagli o le promesse non mantenute. Quindi io mi immagino che questa volta, a trovarsi dall'altra parte della barricata, stavano lì qualcuno un po' più nervoso, che era lì bramoso di menare in manganelli. Il collega lì vicino gli avrà detto: senti, guarda, cioè, 3 giorni fa eravamo a stessa situazione, ora facciamo il nostro mestiere, ma cerchiamo di farlo bene. Due altri articoli che volevo sottoporvi, era uno tratto dal Corriere della Sera, è di un'intervista a Maroni, è tratto dalla pagina 14 di oggi, Corriere della Sera. C'è l'intervistatore Fiorenza Sarvanini, chiede: il centro di Roma è stato assaltato, ci sono stati mezzi blindati in fiamme, più di 40 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Come fa a dire di essere soddisfatto? Poteva esserci il morto, risponde il ministro. Questo lo dico senza timore di essere smentito. Le notizie che avevamo nei giorni scorsi ci dicevano che oltre 1 migliaio di persone era determinato ad assaltare la Camera e il Senato durante il voto di fiducia al governo per bloccare i lavori. E voi, chiede l'intervistatrice, avete ritenuto di blindare i palazzi lasciandoli liberi di assaltare Via del Corso e Piazza del Popolo? È stato predisposto un piano per mettere in sicurezza, risponde il ministro, i luoghi delle istituzioni e le persone. Quindi della gente per strada chi se ne frega. Detto questo, l'ultimo articolo lo traiamo da... ci sono diversi giornali, c'è il Manifesto, ma anche l'Adige che ne parla. Cosa accade al DDL Gelmini? Allora, il giorno prescelto per la discussione generale sul provvedimento sarà con ogni probabilità martedì prossimo, quindi il 21 dicembre al Senato si discuterà sul DDL Gelmini. Fatto salvo che il governo ha ottenuto in un modo o nell'altro la fiducia, o con un margine o con un altro la fiducia, si prosegue quindi con il DDL Gelmini, che è quello che interessa a noi. Il voto finale dovrebbe essere previsto per il giorno dopo, quindi il 22 dicembre. Tanti auguri, buon Natale. La decisione è stata annunciata a poche ore dalla fiducia che il governo ha ottenuto alla Camera, rispettando l'intesa raggiunta in un precedente riunione del capigruppo di Palazzo Madama mercoledì 2 dicembre. Se qualcuno si chiede se per ripicca quelli di Futuro e Libertà voteranno contro il DDL Gelmini, ecco l'intervista fatta, un appunto fatto da Giuseppe Valditara, il plenipotenziario Futuro e Libertà agli affari universitari. Siamo consapevoli, dice, che nonostante le pecche e la scarsità dei finanziamenti, il DDL resta nel complesso un buon provvedimento, quindi non c'è speranza per nessuno. Prima di sentire Giovanni Chioldin, che ci parlerà di date, appuntamenti, cosa chiude e cosa non chiude sotto le feste universitarie, perché questa è l'ultima puntata del 3 più 2 prima delle vacanze, almeno per noi del mercoledì, e sentiamoci Arcade Fire, We Used to Wait. Anche noi, cari Arcade Fire, eravamo used to wait, ma adesso non abbiamo più voglia di aspettare, vogliamo qualche cambiamento tutto e subito. Il che è difficile davanti alle vacanze natalizie, che per forza di cose prevederanno una sospensione sia dei lavori parlamentari sia anche delle incazzature, perché sotto Natale siamo tutti più buoni, ma sia soprattutto degli appuntamenti universitari. Per parlare di questo abbiamo ai nostri microfoni Giovanni Chioldin, responsabile del call center. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
L'argomento di oggi è date e appuntamenti chiusure di Natale.
Sì.
Molti ci chiedono infatti quali, cioè se le biblioteche, i dipartimenti e segreterie chiuderanno sotto le feste.
Allora, di solito dipartimenti e biblioteche hanno dei periodi di chiusura e anche dei periodi prima, un po' prima e un po' dopo, diciamo, le chiusure vere e proprie, di orario ridotto rispetto alla normalità. Ognuno si regola un po' diversamente dall'altro, ecco, non necessariamente tutte le biblioteche rispettano le medesime chiusure e le medesime riduzioni di orario, così come non tutti i dipartimenti fanno lo stesso modo.
E noi come facciamo a sapere quale sarà aperta e quale no?
Sì, l'indicazione che diamo a tutti è quella naturalmente di controllare in internet, nel senso che se io mi collego al nostro sito d'Ateneo, unipd.it, vado, la strada più veloce è questa in fondo, dove c'è scritto dalla A alla Z e trovo tutti gli argomenti del sito in ordine alfabetico, vado sulla B e clicco su biblioteche, oppure vado sulla D e clicco su dipartimenti, lì trovo l'elenco di tutte le biblioteche, per esempio parlando delle biblioteche, trovo i poli di facoltà, dentro ogni polo, i vari poli bibliotecari, dentro ogni polo le varie biblioteche, e aprendone una, ho dato un'occhiata stamattina, alcune hanno già caricato le chiusure, diciamo per le festività, c'è appunto scritto l'orario normale di apertura con un avviso: attenzione, durante il periodo di Natale saranno rispettati i seguenti orari. Quindi ecco, prima di muoversi o di andare in biblioteca rischiando di fare un giro vuoto, controllare naturalmente per bene le chiusure. Lo stesso dicasi per i dipartimenti, che appunto possono chiudere definitivamente in determinati giorni. Anche lì, andando sulla voce dipartimenti, c'è l'elenco alfabetico di tutti quanti, il link al loro sito, e lì di solito pubblicano un avviso con le chiusure natalizie o meno.
Ricordiamo che il periodo a rischio è dal 20 di dicembre al 10 di gennaio, che è da calendario accademico il periodo di sospensione dalle lezioni. E quindi
sì, quello lì è il periodo proprio di vacanza, proprio c'è la V nel calendario accademico nel vero senso della parola, ecco, quindi le lezioni tacciono in quel periodo lì. Poi ecco, altri uffici o gli uffici amministrativi non chiudono necessariamente, ad esempio la segreteria studenti, il dato aggiornato a ieri, non dovrebbe chiudere, avere nessun giorno di chiusura durante le festività, tranne vabbè i giorni scritti in rosso sul calendario evidentemente, quindi festivi. Lo stesso dicasi per il diritto allo studio, cioè l'ufficio tasse in parole povere, servizio diritto allo studio, parimenti non avrà giorni di chiusura. E ripeto, questo allo stato dell'arte ad oggi, insomma, ecco, anche in questo caso nel dubbio un'occhiatina al sito di sicuro non guasta prima di muoversi.
Prima di fare un giro vuoto, quindi contattare, controllare, verificare. Ultima invece settore della vita universitaria che non possiamo dimenticarcelo sono le mense. Dobbiamo sapere che la San Francesco, da notizia dell'ESU, conclude come l'ultimo pranzo il giorno 21, mentre la Piovego, così come le convenzionate Acli e Murialdo, fino al 23, servono pasti e poi chiudono fino al 10. Il call center invece come è preso?
Il call center invece ha la sua attività normale fino al 24, praticamente chiuderà alle 14 del 24, quindi la vigilia, e poi riaprirà lunedì 10.
Molto bene, allora tanti auguri a voi e ai vostri cari e
bene,
ti ringraziamo per il tuo intervento.
Prego, ci vediamo.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità.
Tre più bue di oggi, mercoledì 15 dicembre 2010, si conclude qui. Salutiamo i nostri ascoltatori, vi ricordiamo di contattarci alla fanpage di Facebook Radio Bue Padova, sulla chattina mentre stiamo in diretta, o una mail a diretta@radiobue.it. Diamo ora la linea a Chuck Si Parla, seguito da Radio Uni News. Il Tre più bue riprende domani alle 15 in diretta.
Non ti vedo, sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è,
che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti?
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro.
Cambio lavoro come Eva Enger, sarò deputato come Bud Spencer. Cambio sesso come un transgender, ho tempo sul mio sequencer. Occhio alle chiappe, lasciati andare, l'arma letale sta strumentale. Con la testa, con i piedi e le mani, ma tieni il volante o fammi affrontare.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.